Pace, grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno. Che belli che siete tutti insieme. Amen, bravo. È sempre una gran gioia per me quando ho in cuore un messaggio da portare. Sia la lode e l'adorazione che la conduzione confermano uno dopo l'altro quello che penso di dire. E allora stamattina sono molto contento e molto entusiasta, ma in che bello. Soltanto volevo dirvi questo, vi ricordate quando Dio ha detto a Mosè di costruire il tabernacolo nel deserto, eccetera? Che praticamente quella era la sua presenza manifestata in mezzo al popolo di Israele. Io ho scritto un libro che si chiama La terra delle ombre, dove ci sono tutti i simbolismi e tutte le ombre e i tipi di Cristo nel Vecchio Testamento, uscendo da quello che diceva prima Giacomo, gli altarini e le cose, eccetera, eccetera, arrivando alla sostanza che è Cristo. Ma lì nel tabernacolo, che c'è, ci sono tre capitoli sul tabernacolo nel mio libro, c'era praticamente nel deserto fuori, che rappresenta un pochino la nostra vita prima di incontrare Cristo, e poi c'era questo tabernacolo che rappresentava la presenza, il recinto dove Dio praticamente abitava e si manifestava. Al centro c'era chiaramente il luogo santissimo con varie cose dentro, poi c'era un velo, poi c'era il luogo santo, e poi al di fuori c'erano i cortili, ma per poter entrare c'erano le porte. Questo lo potete trovare nel Salmo 100, quando Davide ci dice che doveva entrare attraverso le porte di ringraziamento. E l'unico modo di avvicinarsi a Dio non sono le porte di comportamento. E la religione purtroppo spesso e volentieri ti dice: se vuoi avvicinarti a Dio sarà meglio che ti dai una pulita, sarà meglio che ti comporti bene, sarà meglio che ti aggiusti un pochino. E invece la Bibbia fin dal Vecchio Testamento ci dice: se vuoi avvicinarti a Dio devi solo dire grazie. È interessante, le porte di ringraziamento, la parola ringraziamento nell'ebraico originale, in cui il Vecchio Testamento è stato scritto, aramaico, è la parola yadah. Yadah viene dalla radice yad, che è mano. E yadah non è altro che la mano alzata, tesa e estesa, in segno di dare qualcosa. Un qualcosa che neanche Dio può strapparti. Noi spesso e volentieri andiamo a finire su quel versetto di scrittura dove il viene chiesto a Gesù qual è il passaggio più importante della Bibbia. E lui dice: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto il tuo essere, eccetera, eccetera, e il tuo prossimo come te stesso. E immediatamente noi cosa diciamo? Diciamo: allora devi amare il Signore. E io vi chiedo una cosa: puoi comandare qualcuno di amare? E allora vedi, un'altra volta Gesù ti mette davanti all'impossibilità della lettera, della dottrina, ti mette davanti all'impossibilità di dire: non lo puoi fare, puoi soltanto accettare il mio amore per te. No, io sì. E la prova di tutto questo è che alla fine della storia, sotto la croce, non c'era colui che aveva detto: io non ti abbandonerò mai, non importa quello che succede, Signore, non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai. No, Pietro, nuvoletta di polvere, bip, bip, e via. Sotto la croce chi c'era? C'era Giovanni. E Giovanni come si chiamava? Non si chiamava l'apostolo che amava Dio. No, si chiamava l'apostolo che Gesù amava. Ed aveva capito la chiave della relazione, non quello che io posso fare per lui, ma quello che lui ha fatto per me. Ed è per quello che il primo passo verso Dio, yada, grazie. Alzate le mani così, Dite questo, Signore, ti do grazia. Amen. Amen. E poi giusto così per interesse, si entra nei cortili con Yada, attraverso il primo velo si entra con Tehillah, con la lode. Tehillah, da dove ricaviamo la parola alleluia. Alleluia, dove c'è Yah, c'è sempre Yah, vuol dire Signore. Quindi da qualsiasi parte trovate la parola Yah, c'è Signore, Mattia, Geremia, c'è sempre incorporato la parola Signore, o praticamente Yahweh. Quindi con la lode al Signore, Tehillah. Ed entriamo e poi dice, alla fine quando ci troviamo davanti, ed è interessante che fuori nei cortili con ringraziamento entriamo e c'è il sole e si vede tutto. Dopo, quando entriamo attraverso il primo velo, l'unica luce che c'è è quella del candelabro, che rappresenta lo Spirito Santo. E tutto un tratto non camminiamo più per vista, ma camminiamo per fede, un po' attentoni, no? E ci sono delle candele, dei lumicini, vediamo un po'. Continuiamo nel nostro avvicinamento a Cristo per fede. Ma poi quando passi attraverso l'ultimo velo, non c'è più luce. L'unica luce che c'è è la gloria di Dio. Amen. E in quel punto lì è dove ne parleremo stamattina. Tutto quello che fai è... Forse non capisco, forse non vedo, forse non mi rendo conto, forse... A me danno sempre tanto fastidio le persone che cercano di spiegare tutto di Dio. Allora Dio, quando si è svegliato una mattina, ha guardato la terra e ha detto, come dicono certi amici miei a Napoli, ma tu chi sei? Ma che ne sai? No, allora perché Dio si crede? No. Entri dentro ed è buio, ragazzi, è buio. Se noi riuscissimo a capire Dio, potremmo comprendere Dio, e comprendendo Dio potremmo contenere Dio, e contenendo Dio potremmo controllare Dio. E io non voglio un Dio controllabile, io voglio un Dio fuori dagli schemi, io voglio un Dio che esce dalle scatolette religiose che l'uomo cerca di costruirgli. All'inizio dei tempi lui si è messo in una scatola, un metro e 75 di acacia che rappresenta la carne, coperta d'oro che rappresenta la divinità, quindi un'immagine di Cristo, la carne coperta di divinità. E dentro c'erano le tavole dei comandamenti, immagine del Padre, il pentolino di manna, immagine del Figlio, e la verga che faceva i frutti, che manifestava i frutti, immagine dello Spirito Santo. Quindi su quell'arca c'era la rappresentazione simbolica di Dio stesso. E tu entravi, il sommo sacerdote, l'unico, una volta all'anno, entrava e non c'era luce, non c'era, e doveva soltanto sperare che il sangue che aveva in mano come sacrificio lo avrebbe salvato dalla perfezione di Dio. E io mi immagino un velo che era spesso 15-20 centimetri. Il momento in cui si dice, non so se poi sia vero o no, ma si dice che il sommo sacerdote entrava nel luogo santissimo con una corda attaccata alla caviglia. Ed è per quello che quando Paolo ci dice in 1 Corinzi 13 che anche se il capitolo sull'amore, che dice anche se dovessi di là non sono altro che dei campanellini, ora non so in italiano come si dice, ma dei campanellini. Perché? Perché il sommo sacerdote aveva dei campanellini attaccati al lembo della veste e dal di fuori continuavano a cercare di sentire questi dilin 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 dilin, perché il momento che il dilin dilin era finito vuol dire che il sommo sacerdote era stato rapito dalla perfezione di Dio, come quelle macchinette che ammazzano le zanzare, avete presente? Non te ne accorgi neanche, arriva la zanzara e quindi lui entrava e tutto quello che aveva fra sé e il giudizio divino. Era quella bacinella col sangue del sacrificio. E ragazzi, quello che facciamo noi è esattamente la stessa cosa. Il nostro sommo sacerdote, Gesù Cristo, una volta per sempre, è entrato alla presenza di Dio, non con il sangue di capri e di tori che copre il peccato per un anno, ma con il suo sangue che ha distrutto il peccato una volta per sempre. E quando tu entri in Cristo, alla presenza di Dio, non entri con i tuoi meriti, con le tue capacità o con il sangue di un sacrificio che è limitato, con un sangue di sacrificio che tutto quello che fa è coprire, ma quando tu vai a alzare il lembo c'è sempre la solita puzza di sotto. La religione non fa altro che coprire, ma di sotto c'è sempre la solita puzza. Ma col sangue di Cristo, che una volta per sempre, Giovanni 1 ci dice che l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, e la parola togliere nel greco originale è la parola airo, da dove noi ricaviamo la parola aria. L'agnello di Dio che il peccato dal mondo. E non c'è più. Non c'è più. Non c'è un uomo al mondo che viene visto da Dio come peccatore. È soltanto lui che, se rifiuta la vista di Cristo, non può far altro che ritornare a quello che era. Perché o sei in Adamo o sei in Cristo. Ricordatevi che non c'è un posto in Mosè. O sei in Adamo o sei in Cristo. Anche se il tuo cognome è Berkowitz o Levi, o sei in Adamo o sei in Cristo. In Adamo tutti muoiono, in Cristo tutti vivono. Amen. Allora, bene, io mi chiamo Mario Marchiò, chiaramente, e, ma mi fai partire quel... Cioè, può darsi che ci sia qualcuno qui che non ha la più pallida idea di chi sono io, che va benissimo, non è un peccato. E, quindi ho 3 minuti, un piccolo video dove mia moglie ed io vogliamo farvi vedere il ministero che abbiamo in Sudafrica. Noi vediamo dal Sudafrica, è un paese che si chiama Hermanus, a 120 km da Città del Capo, proprio giù al fondo del continente africano. Quindi quando io dico che sono africano, le persone mi guardano un po' strano, perché diciamo sei un po' scoloratino per essere africano, ma io posso dire, quel fratello lì, da dove vieni originalmente? Nigeriano. God bless you, my friend. Quanti anni hai? 27. 37, 37. E allora io sono più africano di lui. Perché io sono in Africa da 46 anni, lui solo da 37. Anzi, poi se n'è andato dall'Africa e è venuto in Italia, quindi anche se un po' scolorito, sono un africano. E sono un africano semplicemente per questo, non perché l'Africa sia meglio dell'Italia, non perché l'America sia bella più bella della Germania, no, sono africano perché l'Africa mi ha dato le due cose più belle che io ho nella mia vita, che sono il mio Signore e mia moglie. E queste sono le due cose che l'Africa mi ha dato. Che non... può darsi anche che avrei trovato... il Signore in Italia, non lo so, però mia moglie non l'avrei trovata perché lei è africana e quindi grazie Signore, alleluia, grazie Africa, amen, vai. Quella voce bellissima che avete sentito era del mio migliore amico Bobby Michaels, che ha traslocato 5 anni fa, che ha traslocato in paradiso 5 anni fa, quello di cui vi ho parlato, quel missionario che sulla spiaggia in Cambogia ha avuto un infarto. E una voce meravigliosa. La mia scuola, la nostra scuola, abbiamo 150 bambini che avete visto all'inizio e che cantavano Bambelela. Bambelela vuol dire tieniti stretto a Dio. Bambelela Gesù. Beh, quello è il nostro ministero e quello che facciamo, mia moglie e io, in Sudafrica. I libri sono prendete una di queste cartoline che c'è la pagina di Facebook. Purtroppo sono arrivato al limite dei miei amici, per così dire, su Facebook di 5.000, quindi non posso più ricevere nessuno. E le persone tante volte si arrabbiano e dicono: perché non mi accetti come amicizia? Perché non posso? Allora quello che bisogna fare, bisogna andare sulla pagina di Facebook e metterci un mi piace, così rimaniamo in contatto su quello che facciamo. Il libro della Terra delle Ombre ve ne ho parlato. Il Buco nella Siepe è un libro che io ho scritto tanti anni fa. È una tragedia che è successa, di un bambino di 3 anni che mi ha affogato sotto gli occhi, e mia moglie ed io abbiamo cercato di fare tutto quello che potevamo per farlo tornare in vita. Poi siamo corsi al pronto soccorso e quando siamo arrivati le infermiere mi hanno lasciato con questo corpicino e ho fatto tutto quello che da buon evangelico, pentecostale, carismatico, cristiano sapevo di fare. Ho gridato, ho sgridato, ho pregato, ho parlato in lingue, ho fatto tutto quello che dovevo fare. Lui si chiamava Joey è rimasto morto. E purtroppo la mia fede ha ricevuto una forte scossa. Perché non so se vi è stato detto, ma qualche volta Dio dice no. Qualche volta Dio dice non adesso. E qualche volta Dio dice sì. E purtroppo quando si cresce nel tipo di fede nella quale sono cresciuto io, dove tu praticamente detti a Dio quello come lui si deve comportare, quello che lui deve fare. In altre parole, quando tu preghi dice: che sia fatta la mia volontà, che venga il mio regno. Amen. Amen. Invece di dire, come ci ha detto di dire Gesù, che sia fatta la tua volontà e venga il tuo regno. E purtroppo, ripeto, qualche volta Dio dice no. Dice: ma quando è che ha detto no, Marchiò? Ha detto no nel giardino di Getsemani, quando suo figlio gli ha chiesto: non c'è un altro modo? E Dio ha detto no. E purtroppo spesso e volentieri quello che facciamo noi, andiamo da Dio e gli diciamo: allora ti do la mia vita. Sì, basta che fai quello che ti dico io. Il momento che non ti comporti come io voglio che tu ti comporti, allora sono problemi, allora non ci credo più. E purtroppo quella è un atteggiamento molto, ma molto comune, che è chiaro, è umano, perché ci hanno cresciuto in questo modo, ci hanno cresciuto nel modo che allora tu preghi, poi aggiungi la parolina magica nel nome di Gesù e funziona tutto, giusto? I morti risorgono, le malattie se ne vanno, il lavoro ritorna, anzi ci danno anche un aumento di stipendio, e il governo cambia e succede tutto per bene. Invece purtroppo no, purtroppo queste cose non funzionano, perché qualche volta Dio dice no. E qualche volta Dio dice no, non adesso, come col figlio prodigo, quando molto probabilmente il padre e la madre del figlio prodigo gli hanno chiesto farlo tornare a casa e Dio ha detto non ancora. Non è ancora cotto. E alcuni di voi state chiedendo a Dio di far tornare a casa vostro figlio, vostra figlia, e Dio dice no, non è ancora cotto. Perché se il figlio prodigo fosse tornato a casa troppo presto, molto probabilmente quello che sarebbe successo è che sarebbe cascato nella stessa debolezza nel giro di pochi mesi. Invece Dio sa quando non è più il Dio di papà e il Dio di mamma, ma è il mio Dio. E purtroppo, come nel mio caso, Dio ci ha messo 35 anni per parlarmi. Altri gli parla prima. Ma quanti ragazzi che crescono con il Dio di papà, con il Dio di mamma, e pensiamo che siano a posto, e pensiamo che abbiano fatto una scelta, e pensiamo che abbiano accettato l'offerta di adozione di Dio, ma nel frattempo non l'hanno mai fatto. hanno soltanto seguito la decisione di papà e mamma, finché un giorno arrivano all'università e un professore con più gradi di un termometro, con più titoli di una borsa, gli dice che Dio non esiste, che c'è soltanto il Dio Darwin e la Dea Evoluzione e che tu non vieni da Dio, tu discendi da una scimmia. E quel professore lì, io ti assicuro, che è nelle università italiane, non solo, ma anche nelle scuole italiane. E quello che viene insegnato ai vostri figli e non è che noi discendiamo da Dio, ma che in qualche modo ci siamo evoluti da questo brodo cosmico che in qualche modo si è formato. E da lì è uscito il bagherozzo, che poi è diventato anfibio, perché è diventato pesce, poi è diventato anfibio, poi è diventato mammifero, poi è diventato scimmia, prima è diventato uccello chiaramente, poi è ritornato indietro e poi è diventato uomo. Ed è chiaro, no? Mi sembra una cosa così semplice, così limpida, non fa una piega, no? Da niente è uscito Papa Francesco, da niente è uscito Mario Marchiò, da niente è uscito Giacomo, da niente è uscito tutto il mondo, da niente è uscito 7.3 miliardi. Io l'altro giorno su Facebook uno mi ha detto, dice, ma voi siete una manica di visionari che pensate che tutto quanto venga fuori dal nulla. Veramente, guarda che non siamo noi quelli che pensiamo che venga fuori, siete voi quelli che pensate che venga fuori dal nulla. Scusa un po', prima del Big Bang cosa c'era? Non lo so, perché dice, no, allora c'era il Big Bang. Prima? E c'era il piccolo Bang. Non lo so. Comunque, ok, quindi il buco nella siepe. Io poi ho chiesto al Signore di darmi una rivelazione del perché tragedie e cose del genere succedono a persone che non se lo meritano, e mi ha dato questa rivelazione che ho messo nel buco nella siepe. Il manuale è un libro, diciamo un romanzo più fantastico che altro, che io ho scritto sulla mia vita. È la storia di questo bambino che nasce, viene concepito, e prima di nascere, per i 9 mesi di gestazione della mamma, è in paradiso e c'è quest'angelo che gli dà 10 chiavi di come andare. Tina fa così con la testa perché l'ha letto 18 volte. E ancora fa, dice, sto rileggendo il tuo libro, dico quale? E 10 chiavi per come avere successo nella vita. Poi nasce e si dimentica tutto. E questo angelo gli dice, tutte queste chiavi le ho messe in un manuale. E poi, prima di nascere, appaio io, come un vecchio sul letto di morte, e faccio delle domande a questa divinità, domande alle quali il mondo richiede una risposta, ma che purtroppo la Chiesa spesso e volentieri non dà. Domande del tipo, come mai una persona che è malata e ci sono centinaia, forse migliaia di persone che pregano per lei, non guarisce e muore lo stesso? Cosa succede a una persona che commette suicidio? Cosa succede a una che commette l'aborto? Cosa succede al bambino che viene abortito? E gli omosessuali? Cosa ne pensi degli omosessuali? E tante domande che io faccio e che credo di aver trovato determinate risposte nella Bibbia e che quindi ho messo qua. Cosa succede a una persona che non ha mai sentito parlare di Gesù Cristo e muore? E la religione chiaramente ti dice va all'inferno. Io invece, siccome credo a un Dio di giustizia, non credo che se uno non ha avuto la possibilità di rifiutare l'offerta di Dio possa andare all'inferno. Quindi ho messo tutte queste risposte nel manuale. Amen. E quindi invece stamattina volevo parlarvi, poi il raduno, l'ultimo che ho scritto. E il raduno è un libro che Qual è il motivo per cui un uomo o una donna si innamorano a prima vista? Come mai tu incontri qualcuno e ti sembra di prendere fuoco immediatamente, mentre con gli altri senti che non riuscirai mai a stabilire un contatto, qualunque sforzo tu faccia? Perché è così difficile assumere una persona e trovare subito quella giusta? E per quale motivo ci sono persone che fanno parte di un club, di un'associazione, persino di una chiesa e non riescono mai a sentirsene veramente parte, mentre altre vi si trovano perfettamente a loro agio? Perché le relazioni sono così difficili da stabilire? In questo libro rivelo un principio che può letteralmente rivoluzionare il modo con cui accostarsi allo stare insieme. Sì, è possibile iniziare un matrimonio nella giusta maniera, partire col piede giusto in una società e stabilire qualunque relazione in un modo nel quale possiamo essere sicuri di avere successo, sempre. Ed è un principio biblico che io chiamo il principio del tribù, ed è su quel libro. Amen. Riccardo, ti dispiace, scusa, un attimino, fare attenzione. Ok, mi raccomando, concentrati per favore, grazie. Non è una benedizione. Ogni volta che vengo qui, ragazzi, questo gruppo qui è una cosa, è veramente di una qualità. Io ne vedo tanti, ragazzi. Ci sono delle volte che devo raccogliermi da terra col cucchiaino, no? Risalire dalla lode e adorazione di certi posti. Qui, gloria a Dio, grazie veramente, grazie. Poi al più grande batterista del mondo, ragazzi. Che roba, ragazzi, io devo... Cos'è quella scatola lì? Ah, io lo so, c'è Ringo Starr lì dentro, il piccolino. Ok, allora, stamattina vorrei parlarvi... Che cos'è questo Vangelo? O, in altre parole, qual è il suo messaggio? Perché, in fondo, cosa ci ha detto di fare Gesù? Ci ha detto di andare in tutto il mondo a predicare che cosa? Il Vangelo. E allora penso che sarebbe meglio se noi riuscissimo a capire e a carpire il messaggio centrale del Vangelo. Perché vediamo un attimino alcune definizioni del Vangelo. Una è la somma totale di quanto ha detto Gesù. Il Vangelo è tutto quello che ha detto Gesù. Sì e no. Perché nel Vecchio Testamento la Bibbia ci dice che Dio predicò il Vangelo ad Abramo. Quindi Gesù ancora non c'era. Oppure è il resoconto della vita di Cristo. E di nuovo non è un messaggio, il resoconto della vita di Cristo è un messaggio storico, ma non è un messaggio spirituale, giusto? Allora Gesù è come la Via Crucis, e facciamo le stazioni. Io l'ho fatta, ringraziando Dio, ho fatto a Gerusalemme ed è stata una cosa meravigliosa, ma ci deve essere qualcosa di più di un resoconto storico di quello che è successo a Gesù. Oppure cos'è? Sono i primi quattro libri nel Nuovo Testamento, neanche. Perché? Perché non lo sono? Se io probabilmente vi chiedessi cos'è il Vangelo, mi direste i primi quattro libri del Nuovo Testamento. No, perché in Marco 1:14 la Bibbia ci dice che Gesù andò in Galilea e incominciò a predicare il Vangelo. Quindi se nel primo capitolo di un Vangelo Gesù predica il Vangelo, vuol dire che quel Vangelo non è il Vangelo. Amen. Oppure è ciò che viene letto durante la messa, e quella è una liturgia, ma non è, è un libro che si legge, ma non è il Vangelo. E tu cosa ne pensi? C'è nessuno che vuole offrirmi il messaggio centrale, il cuore del Vangelo? Cosa può essere? Cosa puoi andare a dire a un musulmano? Cosa puoi andare a dire a un indù? Cosa puoi andare a dire a un ateo? Noi abbiamo tutte queste cose religiose, noi andiamo e gli diciamo cose del genere, cose che noi diciamo ma che il Vangelo non è, anche se fa parte del Vangelo. Questo non è il Vangelo. Una delle cose che diciamo è andare in paradiso. Allora il messaggio centrale del Vangelo è che se tu credi in Cristo vai in paradiso. E no, perché un musulmano dice: assolutamente no, io credo in Allah e in Maometto e non lo so se vado in paradiso o no, perché il musulmano non ha la minima, l'unica sicurezza che ha è quella di attaccarsi una cintura esplosiva, andare da qualche parte e far saltare tutti quanti, e allora il Corano gli dice che se muori come martire nella jihad vai in paradiso e ti trovi 72 vergini. Che siccome ultimamente si fanno scoppiare un sacco di cose, mi sa che di vergini non ce ne sono più. Per cui probabilmente arrivi in paradiso e c'è una maniga di beh, lasciamo perdere, al che sarà un po' un problema. Ma comunque andare in paradiso non è il cuore del... perché ognuno, ogni essere umano ha un concetto diverso del paradiso. Tu vai a parlare a un buddista e lui ti parla del nirvana che ottieni attraverso perfezionamento del tuo essere, parti da un cocoroccio, poi torni indietro come una lucertola, poi se ti comporti bene sei un topo, poi se le cose vanno bene magari, forse, chissà, sei un cane, dopodiché va piano piano, muori, torni indietro, paghi, sapete perché nessuno aiuta i paria in India? Tutta la parte della mentalità buddista è quella delle caste. Le caste, ci sono delle caste sociali alle quali tu appartieni per nascita, e i paria sono i più bassi, quelli che vivono per strada, nei tubi di cemento, eccetera. E perché, se tu li vai a chiedere, ma perché non li aiutate? Perché se tu li aiuti, disturbi il karma. Il loro karma è quello di soffrire. E devono soffrire per poter morire, per poter tornare indietro e soffrire di meno perché hanno già sofferto nella vita precedente. Che bella religione! Eh? Allora io sto morendo e tu mi dici, oh, so carmi tuoi, che devo fare? È il karma tuo, che te devo dire? Ognuno ha il karma suo. E quindi non è andare in paradiso, anche perché in questo contesto soltanto 3 volte il Nuovo Testamento ci parla del paradiso. Nel Vangelo di Luca, quando Gesù si trova a fianco al ladrone sulla croce, il quale gli dice... ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Il che mi fa pensare che se io conosco esattamente il momento della mia morte, posso fare quello che voglio fino a 5 minuti prima di morire. È vero o no? Perché il ladrone ne ha fatte di cotte e di crude, gli ultimi 30 secondi della vita gli ha detto, scusa, ricordati di me. Avete notato che non ha neanche detto mi pento di quello che ho fatto? No, ha detto ricordati di me, che è quello che Giacomo diceva, accetta quello che Dio ha già fatto. E il ladrone cosa ha detto? Ok, accetto, grazie. E Gesù cosa gli ha detto? Oggi sarai con me in paradiso. Ma come, Signore, non posso neanche essere battezzato? Non importa, oggi sarai con me. Ma come, Signore, non posso neanche pagare la decima, andare in comunità, non fare niente? No, oggi sarai con me in paradiso. Perché? Perché tutto quello che doveva essere fatto l'ho già fatto io. Tutto quello che devi fare tu è crederci. E quindi se tu sai esattamente il momento della tua morte, ma vai, ma fai quello che vuoi, tranquillo. Purtroppo no, invece no. Quindi, e un'altra volta poi chiaramente Paolo nei Corinzi, quando dice che è stato rapito in cielo e che, e che ha visto e udito cose che non può ripetere in paradiso, e a questo punto devo mettere una piccola parentesi e chiedervi per cortesia di fare molta attenzione alle persone che dicono di aver avuto esperienze dove sono andati in paradiso, hanno parlato con Davide, con Abramo, eccetera. Io ho una parola greca per quello, che non posso dire perché siamo in chiesa, è un po' una parola un po' forte. No, perché se Paolo è andato in paradiso e ha detto, non posso dirvi, non mi è consentito di ripetere quello che ho sentito, Paolo, ma tu chi sei? Allora tu sei morto, sei andato in paradiso, sei stato lì per 3 ore, hai parlato con Davide, con Abramo, con Giuseppe, ti hanno fatto vedere la tua casa. E che, come i miei, miei amici napoletani dicono, ma facetemi un piacere. No. No, quello che fai è ti piace vendere libri e allora trovi questa storia, no? E allora sei andato all'inferno, hai sentito, no? Tipo come Dante, io e Virgilio, ragazzi, così, siamo andati giù, abbiamo parlato con i vari eccetera eccetera, ma dai ragazzi, un attimino, vi prego, non lasciatevi trasportare da qualcosa che è al di là della rivelazione divina. E se Paolo dice non mi è consentito di ripetere quello che ho visto, che ho sentito, accontentiamoci di quello, no? Poi un'altra cosa che il messaggio centrale del Vangelo non vuol dire avere una vita senza problemi. C'è nessuno qui in questa sala che non ha problemi? Se alzi la mano vengo a imporre le mani immediatamente, a scacciare il demone menzognero. Perché chiaramente Gesù stesso ha detto: in questa vita nel mondo avrete tribolazione. Non c'è via di uscita. Adamo ha distrutto tutto quanto. Il momento che ha aperto la porta al peccato, è entrata la putrefazione, è entrata la malattia, è entrata la difficoltà, è entrata la solitudine, è entrata la miseria, è entrata la depressione, è entrato il tradimento, sono entrate tutte le cose che fanno parte del pacchetto peccato. E quindi quando nasci in un mondo contaminato da questa cosa che Paolo chiama il peccato, che è entrato nelle mie membra. Attraverso quello che ha fatto Adamo, nella mia carne, non nel mio spirito, nella mia carne è entrato questo peccato che mi dà difficoltà, che mi dà tutte quelle cose che mi fanno del male. E il messaggio centrale del Vangelo non è quello che se tu credi in Dio avrai una vita senza problemi. Perché non lo è. Perché Gesù Cristo non ci ha mai promesso una vita senza problemi. Quello che ha fatto, ci ha promesso una vita con tante risposte. Difatti continua e dice: nel mondo avete tribolazione, ma io ho vinto il mondo. Quindi davanti alla difficoltà hai l'arma, hai la possibilità di lottare contro quella difficoltà. E che non è soltanto, tante volte Dio calma la tempesta fuori di te, ma spesse volte Dio calma la tempesta dentro di te. Ed è come Mosè che nel deserto non ha detto a Dio: tiraci via da questi problemi, da queste cose. No, ha detto: se non vieni con noi, io non ci voglio andare nella terra promessa. In altre parole, cosa ha detto? Io preferisco essere nella tempesta, nel deserto con te, che nella terra promessa senza di te. E quante volte noi quasi arriveremo al compromesso di dire: tirami fuori da sti problemi, e poi non importa dove, se tu resti là. No, che Dio ci aiuti. Chiaramente è molto meglio essere nella terra promessa con Lui, giusto? Io preferisco avere due soldi in tasca e Dio. Preferisco essere sano di salute con Dio. Preferisco essere felice con Dio che non essere infelice con Dio. O no? Giusto? Basta che ci sia Lui, io preferisco essere felice che infelice. Mi sembra... No, perché allora tu devi soffrire. Ma chi l'ha detto? Ma chi l'ha detto? Lui ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma io ho vinto il mondo. Quindi stiamo insieme e vediamo quello che si può fare. Ma se per caso stiamo attraversando dei problemi, ragazzi, un attimino di pazienza e vediamo quello che si può fare. Viviamo in un mondo così contaminato che è duro. C'era uno che non voleva volare sull'aereo perché aveva paura, no? Aveva paura di volare, e il suo amico gli ha detto: ma no, ma non ti devi preoccupare, se non è arrivato il tuo momento non succede niente. E dice, sì, però se è arrivato il momento del pilota... magari non è... Io arrivo su e Pietro mi dice, ma tu cosa ci fai qui? E non lo so, io stavo andando a Firenze con l'aereo da... Poi non è un altro messaggio, non vuol dire automiglioramento. In altre parole, se tu credi in Gesù non necessariamente diventi una persona più buona, anche se spesso e volentieri un cristiano si comporta o si dovrebbe comportare meglio di un non cristiano, però non è detto. Avete mai fatto affari con un cristiano? lasciamolo lì, non diciamo nient'altro, ok? Perché almeno quando vai a trattare con un lupo, almeno sai che... Ma quando vai con un agnello e ti mangia le mani, e allora è un po' più triste. Non vuol dire automiglioramento, perché sia in Marco che in Matteo e Luca la Bibbia ci dice che nessuno è buono. Quindi è inutile che pensiamo che, ripeto, tu vai a parlare con un musulmano e vedrai che loro ti diranno che attraverso l'ubbidienza al Corano e ai vari agi di Mohammed, di Maometto, tu puoi diventare migliore. Ma alla fin fine, quando arrivi dall'altra parte, è sempre Allah che ti dice se devi andare Allah o devi restare a ca. E quindi nessuno è buono. E un'altra cosa che non è una correzione di comportamento. In altre parole, non è che Paolo nei Galati ci dice che dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Non è che allora se tu ti comporti bene, se tu credendo a Dio ti comporti bene, allora Dio ti lascia entrare. No, non c'entra niente. Nel libro di Isaia la Bibbia ci dice chiaramente che i tuoi atti di giustizia puzzano al naso di Dio. Tu puoi essere l'uomo più perfetto che esista e sei sempre, davanti alla giustizia di Dio, una catastrofe, una frana. Quindi, vediamo, vorrei usare una scrittura che è un po' sconosciuta, che non tanti predicatori ci predicano, perché è una di quelle scritture che ti parlano un po' della possibilità di una sfida alla tua fede, ed è questa. In Matteo 10 Gesù sta parlando ai suoi discepoli e gli dice, ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Non è il modo migliore per reclutare adepti, no? Oggi nelle chiese, soprattutto le chiese americane, si dice, allora venite, seguite Cristo e sarete prosperi, avete i soldi, avrete la guarigione, avrete... Tu incominci a dire in una chiesa, allora seguite, venite in questa chiesa e andrete a finire in galera, qualcuno pagherà con la vita, sarete flagellati. Dice, no, ma allora, no, ma chi ti ha detto che la vita ti deve qualcosa? Chi ti ha detto che la vita ti è debitrice di qualcosa? Noi in Africa abbiamo la filosofia del diritto, purtroppo, dovuta a tanti anni di mancanza, e ancora oggi l'africano è una persona meravigliosa, ha un'inventività, una capacità meravigliosa, però per qualche sistema strano tutta la ricchezza del continente più ricco della Terra vanno a finire nelle mani di qualcuno. E io penso, ci sono tanti fratelli africani qui che mi possono correggere, ma penso che purtroppo noi abbiamo, in Africa, abbiamo la mentalità del capo tribù, che quello che dice lui è legge. Eleviamo una persona a un punto tale, e lo vedi in tutte le nazioni africane, quando uno riesce ad arrivare al posto della presidenza, e chi lo toglie di lì? Chi lo toglie? Non puoi. Ecco perché ci sono tante rivolte armate, ecco perché il popolo ogni tanto ci sono i ribelli, ci sono, perché non riesci ad avere un senso di dire dividiamo. No, quale dividiamo? Io sono il capo tribù, io ho il potere di vita e di morte su di te. E questa è la mentalità che esiste in Africa. E anche nella democrazia, noi in Sudafrica, che dovremmo avere una democrazia, abbiamo un presidente che... vabbè, cambiamo argomento. Quindi, che io quando dico che tutti sono salvati per grazia, dico forse però qualche politico, non lo so, i politici non lo so se ce la fanno. Ok, comunque meno male che voi in Italia invece avete delle persone a posto, solide, proprio, no? Sane, oneste, integre, sì. Ho sentito uno che ha detto che 800.000 euro al mese, se gli tagliano lo stipendio se ne va. E dico, lo piglio io il tuo lavoro, lo faccio io, taglia, 400 anche vanno bene, ma sai cosa, anche 100 vanno bene, taglia pure. Vabbè, lasciamo perdere. Ok, quindi Gesù non fa l'approccio moderno, americano un pochino, perdonatemi, ma un po' americano del marketing, allora se tu telefoni adesso non solo ti diamo questo tavolo a 1,90 euro, ma aggiungiamo anche il bicchiere con l'acqua dentro. Ma non solo, se telefoni immediatamente ti diamo anche l'altro bicchiere, 2 per il prezzo di 1. Quindi con 1,90 tu prendi il tavolo, 2 bicchieri e l'acqua. E questo è spesso e volentieri è l'approccio della religiosità delle chiese americane. E invece Gesù dice no, se mi segui probabilmente andrai a finire in galera, probabilmente ti flagelleranno e probabilmente sarai condotto davanti ai governatori e re per causa mia, per servire di testimonianza. Costruito in quella parola testimonianza è la parola martirio. Quindi per essere ucciso, per essere martirizzato, per me. Alleluia, Signore, dov'è che devo firmare? Dai, andiamo a essere martirizzati, che bello, che gioia, alleluia. Ma quando vi metteranno nelle loro mani, non preoccupatevi di come parlerete. Oh, frena, momento, scusa, Signore. Oh, se io sono in galera, Riccardo, aiutami, se io sono in galera, e c'è lì uno con un Kalashnikov che mi dice mettiti contro il muro che dovrei parlarti, e l'ultima cosa di cui io mi preoccupo è quello che devo dire, giusto? Quello che devo dire proprio non mi passa manco per capo, proprio non mi interessa, quello che voglio è fatemi uscire di qua, Signore, tirami fuori di qua, aiuto! Come? Se flagellazione, martirio, eccetera, e tu mi dici che io mi preoccupo di quello che devo dire? No, non mi preoccupo di quello che mi preoccupo è la mia condizione fisica e il mio futuro, quello è quello che mi preoccupo. E Gesù è come se passasse sopra quelle cose, quelle enormi montagne che noi ci creiamo nella vita, no? Queste cose incredibilmente, che sono reali, non sto dicendo che non sono reali, ma lui dice non ti preoccupare di quello, non ti preoccupare di quello, piuttosto preoccupa di quello che devi dire. O di quello che dovrete dire, perché in quel momento stesso vi sarà dato ciò che dovrete dire, poiché non siete voi che parlate, ma lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Ok, frena, un momento. Frena, siediti un momento. Allora, tu mi stai dicendo che io sono in galera, c'è lì uno che sta per martirizzarmi, mi flagella, eccetera, eccetera, e il Padre mio lo sa e non fa niente? E quante volte ci sentiamo vittime? Signore! Vabbè, c'è un caro fratello siciliano qui che... Signore! Voglio parlare nella sua lingua. Signore, dopo tutto quello che ho fatto per te! Ah! Ah! E no! Ma invece a Bologna come si dice? Ma no, ma sei dopo quello che ho fatto per te, ma ci andiamo bene! E invece Gesù dice no, guardate che proprio niente. Ma in quel momento, quando il Padre sa quello che stai attraversando, non temete, vai. Non li temete dunque, perché non c'è niente di nascosto che non debba essere scoperto, né di occulto che non debba essere sconosciuto. E non temete. Due passeri non si vendono per un soldo, eppure non ne cade uno solo in terra senza, e io ho messo volere del in parentesi, perché non esiste nel testo originale greco. È stato aggiunto dai traduttori. Non esiste, controllate nel testo greco, le parole volere del non esiste. Quello che dice il testo originale è: non ne cade uno a terra senza la presenza del Padre vostro. In altre parole, nel mezzo della tua difficoltà, nel mezzo della tua tragedia, nel mezzo del tuo problema, nel mezzo del tuo senso di solitudine, il Padre è lì con te. Non sei solo. E anche quando Gesù sulla croce ha detto: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se fosse stato così, nessuno di noi sarebbe qui. Dio era lì con lui. Infatti, in effetti, di nuovo il mio libro Terra delle Ombre, Genesi 22, ci dice che Abramo, che l'angelo sostituì ad Isacco non un agnello che è l'immagine del figlio, ma un montone che è l'immagine del padre. Il padre prese il posto del figlio. E sulla croce Gesù disse: nessuno mi toglie la vita, sono io che la metto. Né cristiani, né gli ebrei, né i romani, né il tuo peccato, né la tua carne, nessuno ha ucciso Cristo. Dio ha ucciso Cristo. Ed era lì quando lo ha sacrificato per il bene di tutta l'umanità. Nessuno. Vi rendete conto che idiozia dire i romani hanno ucciso Cristo? Ma che idiozia è? Nessuno. È lui che ha dato il permesso a Dio di essere sacrificato, come Isacco aveva dato il permesso ad Abramo di alzare il coltello, e non è scappato dall'altare. Amen. Quindi dice: quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati, che nel caso di Marco non c'è tanta difficoltà, giusto? No, non c'è proprio difficoltà. È zero, zero. Quindi niente, ok. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Quando io vi dico qual è il messaggio, quando io credo che sia il messaggio centrale del Vangelo, probabilmente farete: ma chiaro, senz'altro. Perché? Perché è da tutte le parti. La Bibbia lo ripete all'infinito. Nel Vecchio Testamento, a Isaia 41:10, la Bibbia ci dice: non temere, sono il tuo Dio, non ti preoccupare, sono con te. Gli angeli, quando si presentano a Maria, l'angelo cosa gli dice? Ave Maria. No, è vero, gli dice Ave Maria, che era un saluto, non era una preghiera, era un saluto. E poi gli dice che cosa? Non temere. Non temere. Gli angeli, quando si presentano ai pastori nella notte di Natale, quando gli dicono un Salvatore vi è nato, eccetera, eccetera, cosa dite? La prima cosa che dicono è: non temere, non temere. Gesù, il sermone sul monte. Perché vi preoccupate del mangiare, del bere, di quello che... No, non vi preoccupate. Sul lago di Galilea Gesù arriva... Cioè è da tutte le parti nella Bibbia. Sul lago di Galilea c'è la tempesta, gli apostoli sono... i discepoli sono nella barca, Gesù arriva camminando sull'acqua, loro pensano che sia un fantasma, e la prima cosa che gli dice, cosa gli dice? Non abbiate paura. Sono io. La figlia di Gairo, il capo della sinagoga, va da Gesù e gli dice: mia figlia è a casa e sta per morire, ma se tu vieni e gli metti le mani, lei guarirà. Allora Gesù dice: ok, andiamo. S'avviano e mentre stanno camminando arriva una donna con un'emorragia di sangue, che fa, in virgolette, fa perdere tempo a Gesù. Vi immaginate Gairo che è lì che si sta mangiando le unghie e dice: dai, dai, dai Gesù, dai, 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 forza, andiamo a casa mia. Appena questa donna è guarita, arriva un servo di Gairo, gli dice: non disturbare più il maestro, perché tua figlia è morta. E in quel momento Gesù cosa gli dice? Non gli dice: orca miseria ragazzi, scusa, d'altronde a questa donna qui devo pure stargli attento, mi dispiace, cosa vuoi che ti dica, proviamo a resuscitarla. No, cosa gli dice? Non temere, non temere, non temere. Annunciando la sua partenza: non vi preoccupate, Io me ne vado, io me ne devo andare, ma verrà lo Spirito Santo. E continuamente dice: non temere, non temere. Paolo a Timoteo gli dice che Dio non ci ha dato uno spirito di paura. Continuamente il messaggio qual è? Non temere, non temere, non temere. Quindi il messaggio centrale del Vangelo cristiano qual è? Posso fidarmi di Dio. Questo è il messaggio centrale del Vangelo del cristiano. Posso fidarmi, anche se non vedo niente davanti, posso fidarmi di Dio. Anche se quello che io gli ho chiesto non avviene, posso fidarmi di Dio. Anche se non riesco a capire perché mio marito, mia moglie, mio figlio, mia figlia se ne sono andati troppo presto, anche in quel momento posso fidarmi di Dio, perché noi siamo gli unici che possiamo dire: anche se non ti capisco, Signore, so che mi ami. Amen. Vi do il segreto, il modo in cui io ho vissuto tutta la mia vita. Salmo 37, 4 e 5. Questo è il modo in cui io ho vissuto la mia vita. Trova la tua gioia nel Signore ed Egli appagherà i desideri del tuo cuore. Riponi la tua sorte nel Signore, confida in Lui ed Egli agirà. La parola trova la tua gioia o prendi il tuo diletto, la parola ebraica anag, che vuol dire, è una parola che è usata dai vasai quando prendono due pezzi di argilla, li bagnano e poi li mettono insieme e li mischiano uno con l'altro perché diventino un pezzo solo, e continuano a lavorarli, perché se ci rimane una bollicina d'aria, come noi sappiamo, quando lo metti nel forno scoppia tutto. Quindi continuano a lavorarli perché uno si amalgami con l'altro. Questo è il significato della parola: trova la tua gioia, prendi il tuo diletto, mischiati in un modo tale, sii così intimo. Intimo, la parola intimità viene dal latino intimus, che vuol dire che è il superlativo di intu, che vuol dire dentro. Quindi è più dentro che dentro. L'intimità vuol dire che tu vai al di là della conoscenza superficiale, che entri, continui, ti incammini verso quel cammino, attraverso le porte di ringraziamento, nei cortili, attraverso il primo velo dei sensi fisici, dentro il luogo santo, attraverso il secondo velo della realtà, dentro il luogo santissimo, alla presenza di Dio. In quel momento ti sei così unito a Dio che Lui non ti appagherà i desideri del tuo cuore, ma metterà i Suoi desideri nel tuo cuore, e tutto un tratto quello che tu desideri per la tua vita è quello che lui desidera che tu desideri per la tua vita. E la sciocchezza di andare a Dio: allora Signore, io voglio una nuova macchina, voglio questo, quello, e Dio dice: non è quello che voglio per te, quello che voglio per te è qualcosa d'altro. E se io e mia moglie, pur essendo esseri umani, io adoro mia moglie, voglio un bene dell'anima, siamo molto uniti, e tante volte lei sa quello che penso, io so quello che penso, io so i suoi desideri, lei sa i miei desideri, sappiamo, pur essendo umani e quindi essendo limitati dalla carne, ma c'è un qualcosa che lei si comporta in un determinato modo perché sa che in quel momento io ho bisogno di una certa cosa, o io mi comporto in un determinato modo perché so che in quel momento le farebbe piacere. E quindi c'è questo prendere il diletto uno nell'altro e di unirsi uno all'altro in modo tale che tutto a un tratto quello che voglio io è quello che vuole lei, quello che vuole lei è quello che voglio io. Quanto di più con un Dio che ci conosce perfettamente, e quando noi gli diamo il permesso di entrare nel nostro cuore e di mettere i suoi desideri nel nostro cuore. Ed è per quello che Gesù ci ha detto di pregare la sua volontà, che venga il suo regno. Perché ragazzi, se noi ci fidiamo di Dio, la sua volontà è quello che io voglio per me. Sì, vabbè, ma io gli ho chiesto di cambiare questa situazione. Fidati di Dio! Il tuo dovere non è quello di far domande, anche se non c'è un problema a fare le domande, ti puoi fidare di Dio e fare le domande lo stesso, quello non è un problema. Ma quando ti fidi di Dio, tu c'è quel senso di della lettera agli Ebrei 4, dove la Bibbia lo chiama riposo, il riposo della fede. Quando tu fai, pronti? 1, 2, 3, mi fido di Dio. La religione è sempre: oddio, cosa devo fare? Devo pregare di più, devo digiunare di più, devo dare più soldi, devo andare più in comunità, cosa devo fare? Devo andare a Santa Maria delle Grazie, devo fare questo, devo fare quell'altro, a ginocchioni, devo farmi sanguinare i ginocchi, devo fare qualcosa, devo... E poi soprattutto devo avere più fede. Perché non hai abbastanza fede, brutta zozzona, incredulo, che non sei altro. Perché la religione, quella evangelica, cosa ti dice? Non hai perché non credi. È come se uno dovesse dire: cosa stai facendo? Sto credendo. Siamo impazziti, siamo totalmente impazziti. Quando Giovanni, ogni volta che parla di una fede intensa, come in Giovanni 3,16, poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figliolo, che chiunque crede in lui. Quel crede è la parola greca pistis, che da solo vuol dire fede, vuol dire credere, ma unita alla parolina eis, pistis, vuol dire avere totale fiducia. Vuol dire credere dentro, ecco perché è tradotto crede in lui. È credere dentro, ritorniamo a quell'intimità, ma fammi finire. Riponi la tua sorte, Galal, nel Signore. Ringraziando il Dio, il 1° novembre mia figlia si sposa e alleluia, e si sposa con un pilota delle linee aeree sudafricane, e il quale il pilota cosa fa? Quando parte con l'aereo c'è un punto sulla pista che è chiamato il punto di non ritorno. In altre parole, a quel punto lì o l'aereo si alza o arrivederci, grazie, perché non c'è più spazio per frenare, per far nulla. E quello è Galal, riponi la tua sorte. Quel Galal è l'ebraico, è una lingua di immagini, è come una persona che spinge un sasso al punto in cui incomincia a rotolare. Galal, il punto di non ritorno. E di nuovo io ritorno al fatto che se tu ti fidi, tu sei disposto a riporre la tua sorte nel Signore. Guardate Pietro che esce, Pietro con tutte le sue scemate, con tutte le sue... C'erano 11 discepoli nella barca che credevano, ma non si fidavano. E invece Pietro cosa ha fatto? Che Pietro era milanese, dice: ma mi non so, mi su no, Signore, ma mi su no, ma io ci provo. È vero o no? Ed esce. Perché? Perché pur non capendo, pur non sapendo, Galal ripone la sua sorte nel Signore. E io, ragazzi, io vi incoraggio, non abbiamo una fede superficiale, dove sì, crediamo, sorpresa, anche i demoni credono. Ma l'unico modo di poter vivere una vita leggermente benedetta è quello di Anag, il Signore, e Galal, nel Signore. Confida, Batach vuol dire rifugiati in Lui. Parla delle torri, dove erano delle grosse torri con un'entrata piccolina, dove le persone entravano e poi sbarravano quella porta, non poteva entrare nessuno, e loro si rifugiavano in quella torre. Salmo 91, sappiamo, tu sei il mio rifugio. C'è proprio una cosa che dice: il mio rifugio non è la banca, il mio rifugio non è il dottore, il mio rifugio non è il governo, non è che Dio ci aiuti, il mio rifugio, no, il mio rifugio sei tu, io mi fido di te e mi metto sotto la tua protezione. La chiave totale, assoluta fiducia. Come andiamo? Mi date ancora 5 minuti? Sì, 10. Un quarto d'ora? Ok, va bene. 5 all'una, ok. Qual è la chiave totale? Perché rendetevi conto di una cosa. Dov'è la piccina? Eccola là. Sapete perché Susanna si fida? Perché si fida della mamma? Perché si fida del papà? Perché? Perché dentro di lei sa di essere amata. Non c'è nessun altro motivo. Il bambino non si fida, non dice: papà, come facciamo? C'è la crisi. Ma ce l'hai abbastanza soldi da comprare il buon dì per la scuola? Eh? No. No, il bambino cosa fa? Va da papà e dice: voglio. Perché? Perché mi vuoi bene. Io ho un diritto su di te perché so che tu mi ami. È vero o no? Non sono così i bambini? I bambini sono così. Tant'è vero che quando noi gli diciamo no, cosa dicono? Allora non mi vuoi bene. Perché, perché il bambino è semplice, Gesù l'ha detto. Se non diventate come i bambini non capirete mai il regno di Dio. C'è un altro messaggio io su tutte le cose che i bambini sono, ma una delle cose dei bambini è proprio quella, che non hanno nessun problema a chiedere, perché sono sicuri nell'amore del genitore. Ed ecco per quello che chiedono. Non perché me lo merito. No, papà, io me lo merito. No, dammi. Perché? Perché voglio. Perché sono tuo figlio, perché sono tua figlia. Basta, non c'è nessun altro motivo. E quindi la Bibbia ci dice: il giusto vivrà per fede in che cosa? Nell'amore di Dio. E Paolo dice: sappiamo che tutte le cose cooperano al bene. La parola che usa nel greco è la parola eido, che è interessantissima perché è una parola che viene usata sempre nella scrittura per dire: ah, vedo, capisco, credo, vedo. Gesù sulla croce dice: padre, perdonali perché non eido quello che fanno, perché non sanno quello che fanno. A Nicodemo gli dice: Nicodemo, a meno che uno non è nato di nuovo, non può eido, non può entrare, non può capire il regno di Dio. E quella parola eido è una convinzione assoluta, è una sicurezza per la quale crediamo. E Paolo dice: io eido che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti, sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né crisi, né Berlusconi, né alcun'altra creatura possano separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Questo Paolo non l'ha scritto dall'Hilton di Roma, l'ha scritto da una prigione di Roma. Nel momento in cui probabilmente il 99% di noi avrebbe detto a Dio: ma come, io ti ho servito per tutta la mia vita, ragazzi, io ero Saulo, stavo così bene, fariseo, c'avevo un sacco di soldi, c'avevo il mulo a turbo jet, c'avevo tutto quello di cui, c'avevo una casa a Gerusalemme, c'avevo quello che volevo, sono diventato cristiano e sono finito in galera, grazie, che bello, che bello. Tu credi che io vada a dire agli altri di fare quello che ho fatto io? E Paolo di lì cosa dice? No, io non ho nessun problema con le mie circostanze, perché io sono persuaso che Dio mi ama. No, ma guarda, guarda che fallimento che sei, ma no, tu non ti rendi conto. Pensa un attimo, Gesù, all'età di 29 anni, prima di iniziare il suo ministero, è lì nel negozio di Giuseppe che sta facendo un tavolo e sta piallando. E non so, sta fischiettando qualche canzone, non so. Arriva un fariseo e gli dice: scusa, ma tu non dovresti essere il Messia? Eh sì. Ma tu non dovresti guarire, salvare? Eh sì. Ma cosa stai facendo? Non hai guarito nessuno, non hai salvato nessuno? Effettivamente. Ma non ti rendi conto che fallimento che sei? No. Ma perché? Perché papà mi ama. E quando devo fare quello che devo fare, lui me lo dice. Quello che faccio non cambia quello che sono. E purtroppo la società ci condiziona a essere quello che produciamo. Quando Dio ci dice: no, tu sei quello che io dico che tu sei. Che tu faccia o non faccia, che tu abbia successo o non successo, qualsiasi cosa tu sei, La prova del suo amore qual è? La prova del suo amore sono le preghiere, le risposte alle preghiere, è vero o no? Eh? No. La prova del suo amore sono colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose, anche tutte le cose con lui. La prova del suo amore è la croce. Se volete una dimostrazione dell'amore di Cristo, non andate a vedere quello che fa per lui, andate a vedere quello che ha fatto per voi. No, ma allora, come il bambino, no? Allora se non mi dai, Dio non mi ama. No, 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 la prova del suo amore è quello che ha già fatto, nella croce. Nella croce Dio è quello che ha accennato Giacomo prima. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, con lui ci ha dato tutto. Ok, e nel frattempo abbiamo finito, ancora 5 minuti e abbiamo finito. Mi avete dato un quarto d'ora, per cui c'ho ancora 10 minuti. Ok, perdiamo un po' di tempo, dai, allora un pochino. Nel frattempo cosa faccio? Nel frattempo che c'è la tempesta, che le onde mi sbattono in faccia, che la moglie se n'è andata, che i figli mi tradiscono, che ho perso il lavoro, che qualcuno si è comportato male, nel frattempo cosa faccio? Posso parlare alla tempesta. Quando c'è un problema di tempesta, la Bibbia ci dice che ne puoi parlare alla tempesta. Puoi dire alla tempesta: smetti di tempestare. E questa è una dottrina chiara della Bibbia e qualche volta funziona, qualche volta no. Oppure posso anche camminare sull'acqua. La tempesta, Gesù, c'era la tempesta e camminava sull'acqua. Anche quello, i miracoli succedono. Io li ho visti, alcuni miracoli sono successi attraverso il mio ministero, altri no. Su 10 persone che ho pregato, una è stata guarita, 9 sono morte. Quindi, se avete bisogno di preghiera, state molto attenti di essere il numero 10. Perché e funziona? Sì, funziona. I miracoli indubbiamente funzionano, non c'è nessun problema, ma non sempre. Sapete quello che funziona sempre? Ed è quello che ha fatto Paolo quando la nave è affondata. Vi ricordate la nave che è affondata? E Paolo aveva detto ci sarà un nubifragio, eccetera, eccetera. Paolo non ha camminato sull'acqua. Paolo non ha dichiarato alla tempesta di smettere. Cosa ha fatto? Si è attaccato a un pezzo di legno e si è fidato di lui finché non è arrivato in salvo. E quel legno non è altro che una rappresentazione della croce. Fidati dell'amore di Dio. E stai a galla finché non ti porta a riva. E forse ci vorrà un giorno, forse ci vorrà un anno, forse ci vorranno 10 anni, forse ci vorrà una vita, come nel caso del ladrone sulla croce, che probabilmente ha avuto una madre che ha pregato per lui tutta la vita e che ha visto la risposta alle sue preghiere 30 secondi prima che suo figlio morisse. Non è facile? Ci puoi contare che non è facile. La risposta è in una quell'illustrazione di una strada che abbiamo in Sudafrica, che non è quella è una strada in America, ma ho cercato una fotografia. Una strada che abbiamo in Sudafrica che sono dozzine e dozzine, quasi un centinaio di chilometri di dritta. E a fianco c'è questa linea telefonica. E quando tu sei all'inizio di questa strada, che può essere la tua difficoltà, può essere la tua tempesta, torreggia a fianco a te il problema. Ciò che hai a fianco a te è questo palo enorme che rappresenta il problema. Ma la bellezza di una strada lunga è che con ogni passo che fai diventa più corta. Laggiù in fondo c'è la soluzione al tuo problema. Quindi quello che io ti incoraggio a fare, incamminati, fidati di Dio e incamminati. Fai quello che puoi fare, fai quello che puoi fare. Se c'è da pregare, prega, se c'è da digiunare, digiuna, se c'è da dare, dai, se c'è da... e fai anche le cose normali, come se c'è un problema di salute, vai da un dottore e fatti dire quello che devi cambiare. Forse la tua dieta è sbagliata, forse devi fare un po' più di ginnastica, forse devi smettere di fumare qualcosa o di bere qualcosa o di mangiare qualcosa. Incamminati. Non pensare che la preghiera sia una bacchetta magica, perché non lo è. Non lo è. Attaccati a quel pezzo di legno, fai quello che puoi, rimani a galla, fai così con i piedi e fidati che lui ti aiuti. Ma avviati verso la soluzione. Se hai un problema di relazioni, tira sul telefono, telefona e di perdonami, ho sbagliato. Ma non ho sbagliato lui, io, ho sbagliato lui. E allora non hai capito niente. Incamminati verso quella soluzione, fai tutto quello che puoi fare. Prega, chiedi a Dio di dirti cosa puoi fare per ristabilire la situazione, avviati. E vedrai che a un certo momento ti trovi con il problema che non è più così tanto grande. Laggiù è diventato più piccolo e là è diventato più grande, la soluzione. Piano piano ti incammini e ripeto, non so quanto, però se ti fidi di Dio, anche se non dovesse succedere di qua, ci puoi contare, ti puoi fidare di Dio. Amen, alziamoci, dai. Gloria a Dio. Alleluia. 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 Abba, papà, grazie di questa semplicità nella tua parola. Che mi posso fidare di te perché mi ami. E nella mia vita io ti chiedo, papà, che la tua volontà sia fatta, che il tuo regno venga. Non voglio nient'altro, mi fido di te, voglio quello che tu vuoi per me. Qualsiasi cosa sia, Signore, io voglio seguirti, voglio camminare nei passi, sui passi del mio rabbino, del mio maestro, del mio Signore. Voglio essere un seguace di Cristo. E ti ringrazio per tutto questo, Signore. Vogliamo dirli tutti insieme che la tua volontà sia fatta. 1, 2, 3. Che la tua volontà sia fatta nella mia vita, nel mio futuro, in tutto ciò che desidero. Voglio ciò che tu desideri. Per me. E ti ringrazio. In anticipo mi fido di te. Abba papà. Amen. Che Dio vi benedica. Alleluia. Gloria a Dio. Alleluia.